Sacre Scritture di Romani, capitolo 12, versi 1 e 2. E dice: vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza qual sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Vedete, noi già domenica scorsa abbiamo letto e meditato questo. Quello che è importante è che le nostre menti siano trasformate e non influenzate dal mondo. Già ne abbiamo l'influenza, ma abbiamo la possibilità, con l'aiuto dello Spirito Santo che illumina la parola e che rivela la parola, di produrre un cambiamento. Quando si rinnova la mente, si rinnova la nostra vita. Quando si rinnova la mente, si rinnova il nostro modo di pensare, si rinnova il nostro modo di parlare. E perché il parlare, guardate, è importante. Il parlare è l'elemento creativo. Quando noi parliamo e crediamo col cuore che quello che stiamo dicendo avverrà, ci sarà fatto. La fede funziona così. Ma se non c'è il rinnovamento della mente, se non avviene un cambiamento e ragioniamo sempre alla vecchia maniera, secondo l'uomo vecchio che è passato, come dice la parola di Dio, le cose vecchie sono passate, ora tutto è diventato nuovo. Amen? E allora il vecchio che è ancora modo di ragionare, che cerca di conformarsi a questo mondo, e si conforma nelle azioni, e si conforma nell'abbigliamento, e si conforma in tante cose, e noi cerchiamo di assomigliare al mondo, e in qualche modo c'è un'attrazione, ci sono le mode, e allora si cerca di seguire le mode. C'è la moda adesso dei tatuaggi, ora ce n'è una che sta andando in vigore, cioè si sta sviluppando parecchio i tatuaggi, nelle relazioni mamma e figlia, si fanno lo stesso tatuaggio nello stesso punto per dire che siamo legati da questo simbolo. Cioè, noi ne abbiamo uno nel nostro cuore, che siamo legati con il nostro Signore Gesù Cristo. Non dobbiamo conformarci alle cose di questo mondo, non per questo dobbiamo giudicare questo mondo. Anzi, vi dico una cosa, purtroppo è stato già giudicato, perché se non crede. E noi abbiamo una grande responsabilità, ma qua, riguardo al mondo, dobbiamo amarlo come lo ama Dio, che ha dato il suo unico figlio. Noi cosa possiamo dare? La nostra vita per la salvezza del mondo? Non c'è bisogno, però possiamo dare la nostra disponibilità allo Spirito Santo perché Lui possa servire di noi. Amen. Ma non si può servire se la nostra mente non viene rinnovata, se non viene cambiato il nostro modo di pensare, se non viene cambiato il nostro modo di ragionare, perché è questo che attiva la fede. La fede è attiva quando arriva la rivelazione. Qualcuno può dire quando arriva il rema di Dio, ma il rema di Dio porta rivelazione, il rema di Dio è luce, porta cambiamento, rinnovamento di mente. Amen. E leggiamo un fatto che è successo nel Vangelo di Marco ed è scritto al capitolo 1 dal verso 40. E da qui vediamo in che cosa il Signore ci deve rinnovare anche un po' nella mente. Che c'entra? È un fatto edificante. Ora vediamo che cos'è. Marco capitolo 1, leggiamo dal verso 40. E venne da lui un lebbroso, il quale, supplicandolo, cadde in ginocchio davanti a lui e gli disse: se vuoi, tu puoi mondarmi. E Gesù, mosso a pietà, stese la mano, lo toccò e gli disse: sì, lo voglio, sii mondato. E come Ebbe detto questo, subito la lebbra lo lasciò e fu guarito. Poi, dopo averlo severamente ammonito, lo mandò via subito, dicendogli: guardati dal farne parola ad alcuno, ma va, mostrati al sacerdote e offri per la tua purificazione quanto ha prescritto Mosè, per testimonianza per loro. Ma egli, andandosene, cominciò a proclamare e a divulgare grandemente il fatto, al punto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in città, ma se ne stava fuori in luoghi solitari, e da ogni parte venivano a lui. C'è un fatto che è accaduto. Dici, ma che c'entra qua il rinnovamento della mente? No, qui ora vedremo dei punti, un miracolo che è successo. Un'opera che il Signore ha fatto rispondendo a un bisogno, ma non solo rispondendo a un bisogno, rispondendo a una domanda e quindi a un'azione di fede, perché questo lebbroso, non c'è alcun dubbio che aveva fede nel Signore Gesù, aveva una grande fede nel Signore Gesù. Lo riconosceva come il guaritore, sicuramente, della lebbra, e non c'era nessuno che avrebbe potuto guarire lui dalla lebbra. Oggi magari ci sono delle medicine, ma non so fino a che punto le medicine possano funzionare. Non mi sono aggiornato riguardo a questo, però una cosa è sicura, che la lebbra è una brutta malattia, è una malattia che fa morire parte del corpo, pur rimanendo, quindi parte di carne che muore, viene a perdere e non si riproduce più. Le cellule morte non si riproducono e man mano quel corpo secca, quella parte del corpo morta comincia a seccare, e forse prima di seccare a puzzare, ed è una cosa molto brutta. E questo lebbroso però si è presentato davanti a Gesù, ma guardate, quando si è presentato davanti a Gesù, davanti a lui non si è inginocchiato così, che si è tenuto magari in ginocchio come ho fatto io. C'è scritto che cadde sulle sue ginocchia, pum, davanti al Signore. Cadde. Questa azione immediata davanti al Signore, per dire: ecco, sono arrivato davanti a colui che mi può guarire. Si è buttato davanti al Signore, che ha detto: tu mi puoi guarire. Non aveva dubbi che il Signore non lo potesse guarire, c'era solo un dubbio se voleva guarirlo, però era sicuro che lo poteva guarire. Ed era sicuro che quindi, se lui diceva sì, sarebbe stato guarito. E cosa è accaduto? È accaduto che appena il Signore ha visto questa cosa, subito gli è successo un fatto nel cuore. La Bibbia dice quello che abbiamo letto: Gesù si volse a compassione. Sapete, noi a volte possiamo, con un bisogno, manifestare una arroganza. Tu mi devi guarire. Tu mi devi. Se tu sei Dio, come dici di essere, perché non me lo dimostri guarendomi? Quasi con un atto di provocazione. Cosa, come se il Signore è obbligato a fare quello. L'unica cosa che obbliga il Signore è il suo amore, la sua grandezza, la sua bontà infinita. Ma c'è scritto che il Signore si volse a compassione. E dalla compassione ha detto: lo voglio, sii mondato, ma ti raccomando, non farne motto con nessuno. In quel preciso istante, quel lebbroso cambiò vita. Finì quella malattia mortifera. Non credo che finì il processo di invecchiamento, quello che subiamo tutti, però finì quella rapida morte che stava avvenendo nella sua vita, molto rapidamente e in un modo strano. In quel momento cessò quell'azione malefica della lebbra. Non sappiamo se da quella guarigione sono rimasti segni della lebbra, del danno che ha fatto nel passato, o se oltre a questo, se diciamo il Signore invece ha completamente ricostruito tutte le parti del corpo danneggiate. Non lo sappiamo, io penso che abbia ricostruito tutto e che non si vedeva più che quest'uomo era stato un lebbroso, se non per chi lo conoscesse. Il fatto è che quest'uomo, pur avendo avuto una raccomandazione del Signore di non dire niente a nessuno, cominciò a tutti a raccontarlo. E non posso criticarlo. Non lo posso criticare, perché quando una persona riceve, sta morendo e viene completamente guarito e ristorato, o tiene la ciuia. Anche se non so come hanno fatto quei 9 lebbrosi che sono stati guariti. Penso che siano stati comunque contenti e magari avranno riconosciuto che Gesù li aveva guariti, però non sono ritornati da Gesù, sono stati contenti, se ne sono andati poi a vivere la loro vita normale, ma quest'uomo invece è ritornato da Gesù per ringraziarlo, ha detto che il sacerdote, il sacrificio e tutto quello che si deve fare, c'è tempo per farlo, intanto ora, subito, urgentemente, devo andare ad adorare chi mi ha guarito. E quello è lo stile giusto. Ma sembra che questo lebbroso sia un po' parente di quello, nel senso che intanto è un adoratore, perché è caduto sulle sue ginocchia, ha riconosciuto di avere un grande bisogno, ma di essere davanti a, per gli ebrei, sapete, gli ebrei non si inginocchiavano davanti agli uomini, e quindi lui riconosceva che ha riconosciuto che Gesù era il figlio di Dio, ha avuto una rivelazione e sapeva che l'avrebbe potuto guarire soltanto se lo voleva. Ma cosa deve cambiare nella nostra mente? Questo fatto, che cosa deve cambiare nella nostra mente? Tante cose. Tante cose che ora andremo a vedere a uno a uno, e credo la prima cosa è che il Signore, ogni volta che qualcuno lo cerca, che tu lo cerchi disperatamente, sicuro che Lui ha la soluzione per te, Lui ti risponde. Lui si muove a compassione. Tocchi il cuore di Dio. Quando tu lo cerchi disperatamente in quel momento e sei fiducioso, tocchi il cuore di Dio, sicuro. Se tu lo tocchi, se tu ci vai, ma chissà, forse Signore, se oggi sì, del pensiero giusto potresti anche guarirmi, stai tranquillo che non sarai mai guarito. Ma se tu vai al Signore con certezza che Lui ti può guarire, perché così Lui è colui che guarisce. Il Signore ha detto: io sono l'Eterno che ti guarisco. Certo, in quella condizione là, dove se tu fai questo e quest'altro, se tu osservi, allora io sono l'Eterno che ti guarisco. Noi però siamo nel nuovo patto. un patto nuovo, il patto nel sangue di Gesù, dove tutto ha fatto il Signore per noi e noi per grazia prendiamo quello che non potevamo prendere per la legge di Mosè. E per grazia noi ora possiamo dire che per le sue lividure siamo stati guariti. E questa scrittura è riportata anche nel Nuovo Testamento, nell'Epistola di Pietro. Si parla di Isaia 53 che per le sue lividure siamo stati guariti. Siamo stati guariti, è passato. Non è presente, è passato. 2000 anni fa siamo stati guariti per le sue lividure, siamo stati guariti, non ci deve più guarire il Signore, siamo stati guariti. Ma allora com'è che ancora se abbiamo delle malattie? Abbiamo le malattie perché dobbiamo usare la fede, perché dobbiamo mettere in azione la fede. Ma se tu vai al Signore con la stessa attitudine di come ci è andato questo lebbroso e ti butti sulle ginocchia e dici: Signore, io so che tu mi puoi guarire, ma io so anche che tu mi hai già guarito. Non dobbiamo parlare come il lebbroso, perché il lebbroso non sapeva che per le sue lividure siamo stati guariti. Il lebbroso aveva bisogno solo di sentire una risposta alla domanda che ha fatto: se tu vuoi. E Gesù ha detto: lo voglio. Immediatamente il cuore del Signore si è volto a compassione. C'è una scrittura in Lamentazioni capitolo 3 verso 22 e 23, dice: è una grazia dell'Eterno che non siamo stati interamente distrutti, perché le sue compassioni non sono esaurite. E il verso 23 dice: si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà. Che vuol dire che si rinnovano ogni mattina? Che Dio ogni giorno si ricorda che deve rinnovare le compassioni? No, sei tu che te lo devi ricordare. Lui non esiste il giorno per lui, è sempre lo stesso il giorno, lui è l'Eterno. Le 24 ore per Dio non ci sono, ci sono per noi. E no, siamo noi che dobbiamo ricordarci che oggi Dio è sempre compassionevole. Le sue compassioni si rinnovano ogni mattina. Da quando tu ti svegli la mattina devi dire: Dio, tu sei compassionevole verso di me. Come lo sei stato ieri, anche oggi sei compassionevole verso di me. Tu hai compassione di me. Sapete, quando c'è la compassione, quando c'è la compassione, ti porta all'azione. Se quello che puoi fare lo fai per aiutare la persona che ti ha intenerito il cuore. Sapete, la compassione intenerisce il cuore. Ora, io dico, se io ho compassione di una persona, io come persona, che cosa posso fare? Gli posso dare qualche euro? Gli posso dare un abbraccio? Una parola di conforto? Ma più di questo? Ma quando si muove a compassione il cuore di Dio, Lui ti può dare tutto quello che ti serve e oltre quello che ti serve. Anzi, già te l'ha dato, è già messo lì nei luoghi celesti. Allora, quando c'è un bisogno, noi dobbiamo rinnovare la nostra mente e dire: Signore, io so che il tuo cuore si muove a compassione per la mia vita. Io so che vado davanti al compassionevole, perché Lui non permette che siamo interamente distrutti, come dice la parola. Non siamo stati alla grazia di Dio, la grazia dell'Eterno, che non siamo distrutti. Dio non permette che siamo distrutti. Dio vuole che noi rinnoviamo nella nostra, la nostra mente, perché possiamo dire e ricevere quella rivelazione nel nostro cuore. Sapete, se tu non l'ascolti, se tu non lo confessi, se tu non lo ritieni, questa cosa che Lui ha compassione di te, e Lui ti darà quello che hai bisogno. Nello stesso preciso istante in cui glielo chiedi, te lo dà subito. Non devi dire aspetta, vediamo, ora lo metto nel conto, quando poi sarà il tuo turno ti guarirò. Quando sarà il tuo turno poi vedremo. Cioè, oggi vediamo. Io ci ho tante persone qua messe in lista. Quando arriva il tuo turno, vi risulta che c'è scritto qualcosa del genere nella parola di Dio? O siamo già nel primo posto? Non esistono liste di attesa nel Signore. Dio non è come questo mondo. Non c'è lista d'attesa. C'è subito la porta aperta. Appena quell'uomo cadde sulle ginocchia, il cuore del Signore nello stesso tempo si è aperto, ha ricevuto la compassione e subito ha detto sì, lo voglio, sì, guarito. Sì, lo voglio, sì, guarito. Dillo, il Signore ha compassione di me. E Lui vuole venire incontro al mio bisogno. Qual è il tuo bisogno? Che bisogno hai oggi tu dal Signore? Pensaci e dillo. Che cosa vuoi da Dio oggi? Tu sei venuto qua in chiesa stamattina. Perché sei venuto in chiesa? Cosa vuoi da Dio? Se non vuoi niente, te ne puoi andare subito. Sei nel posto sbagliato. Sei venuto nella casa del donatore. Colui che ha qualcosa da dare a tutti. Io voglio qualcosa da Lui. Voglio sentire il suo amore, voglio sentire la sua forza, voglio sentire la sua bontà. Voglio avere anche il tocco della sua grazia su di me, sulla mia vita. E Lui è qui, compassionevole, per darcela. Tu cosa vuoi? Diglielo, Signore, voglio questo. Presentaglielo. Dillo. Quello che è, dillo, anche se io non lo sento, però dillo dentro di te. Dillo, Signore, io voglio questo, ho bisogno di questo. Amen. Se è una richiesta onesta ed è un vero bisogno, dillo, il Signore è qui e Lui ha compassione di te e risponde, non domani, adesso, subito, ora. Ora, amen, rinnova la tua mente che il Signore non ti deve rispondere domani, non ha mai detto Gesù, domani poi vediamo, nella lista dove sarò domani, oggi sono a Nazareth e qua tante cose non si possono fare, andiamo, vediamo ora, andremo in un altro paese dove c'è più fede, casomai mi seguirai là. E poi lì vedremo se ho un po' di tempo te lo dedico. No, là ci voleva la violenza ai tempi di Gesù terreno, ma bisognava farsi strada ginocchiate e spintoni, come fece la donna del flusso di sangue, che dando spintoni è arrivata fino a Gesù e ha toccato la veste ed è stata guarita all'istante. Amen. Se tu lo tocchi disperatamente. Certo, disperatamente significa ho bisogno di te, punto e basta, da qui non mi muovo se tu non mi guarisci. Mi ricordo la testimonianza che dette il fratello Corrado Gabelli. Lui aveva una gravissima malattia, giovanissimo doveva morire, quella malattia lo portava a morte. Ma quando gli hanno parlato del Signore e gli hanno detto che Dio c'è, lui ha capito che Dio poteva guarirlo. E lui si è presentato lì all'appello e si è messo a piangere, a sudare davanti a Dio e dire Signore da qui non mi muovo, se tu non mi guarisci. Dice che ha sudato e là quel luogo è stato bagnato dal sudore, perché è dalle lacrime, ma lui se n'è andato da quel luogo completamente guarito e salvato. Non ha ricevuto solo salvezza dell'anima, ma ha ricevuto anche guarigione fisica. Dice, doveva morire a meno di 25 anni e c'ha più di 70 anni e ancora loda il Signore. E prega anche per noi. Gloria al Signore Gesù. Un'altra cosa, Gesù non si è rifiutato di guarire mai nessuno che è andato da lui a chiedere di essere guarito. Vorrei dire a tutti quelli che leggono i Vangeli, che leggono la parola di Dio, quante volte il Signore ha detto a qualcuno che si è presentato davanti a lui che voleva qualcosa che il Signore gli ha detto no, non voglio. Quante volte il Signore ha rimandato indietro qualcuno senza averlo guarito? C'è qualcuno che si ricorda quante volte? Una volta sola, a una donna, Gesù ha detto: io sono venuto per le pecore perdute della casa di Israele. Non è lecito dare il pane dei figlioli ai cagnolini. No, tu mi stai chiedendo un miracolo per tua figlia, ma io non sono venuto per farti questo miracolo, io sono venuto per un altro obiettivo. E quella donna ha detto: vabbè, hai ragione, ma a me bastano le molliche, perché i cagnolini, vero che tu mi stai dicendo che sono un cagnolino, ma i cagnolini mangiano e si nutrono dalle molliche che cadono dai loro padroni, per cui a me bastano le molliche. E Gesù ha detto: grande la tua fede, donna, grande la tua fede. Il problema è solo la fede, e tu devi rinnovare la tua mente da una mente incredula a una mente credente, da una mente razionale a una mente di fede. Dillo: io cambio la mia mente, il mio modo di ragionare, dal razionale alla fede. Io mi affido al Signore, perché non ha mai detto a nessuno che non voleva guarirlo, perché a tutti ha guarito. In alcuni posti non ha potuto fare grandi operazioni perché avevano difficoltà, perché si ricordavano di lui quando giocava, che era piccolino, figlio del falegname, figlio di Maria. C'è ora che ne bene raccontare che Cristo è figlio di Dio, quando sappiamo quando tagliava legna con suo padre nella bottega di suo padre. E ora noi ci ricordiamo di lui quando era piccolino, che giocava. E ora possiamo credere che questo è il figlio di Dio, che l'abbiamo visto crescere. E avevano difficoltà, ma dove non c'era questo problema, avevano tanta fiducia, compreso questo lebbroso che cadde sulle sue ginocchia e venne guarito all'istante, perché il cuore del Signore si è volto a compassione. Amen. Sapete quando il cuore del Signore non si volge a compassione? Quando dentro di noi ci sono tanti dubbi, ma chissà. Quando pensiamo e ragioniamo: ma come potrebbe fare il Signore questa cosa? Come la potrebbe fare? Sapete quando mi è stato detto che questo giovane di 30 anni gli hanno dovuto amputare le gambe fino all'inguine? Ho detto: Signore, però tu potresti anche fargliele crescere le gambe. Allora la mente razionale subito dice: ma come? Ma come? Ci sono voluti 30 anni perché quelle gambe diventassero così. Come può fare che ora non c'è più niente? Perché 30 anni fa che cosa esisteva? Niente. Fratello, 65 anni fa che cosa esisteva di te? Niente, nemmeno di me. Non ci ricordo a Salvatore 65 anni fa, però 50 anni fa te lo posso dire. No, ho detto: non c'era niente di te 50 anni fa, ma anche 65 anni fa non c'era niente, anche 100 anni fa non c'era niente. Adesso ci siamo noi, quello che siamo e come siamo, ma prima non c'era niente. Cioè, però noi siamo cresciuti piano piano, la mente razionale. Un bambino nasce, il pastore Lira ha avuto la nascita di un nipotino, figlio dell'ultimo figlio, che si è sposato l'anno scorso, che si chiama Christian, 56 centimetri. È nato 56 centimetri. La mamma è piccolina, il figlio però, il papà di questo bambino è la stazza del pastore Lira, diciamo, la statura. Che non è un nano, insomma. Ebbene, 56 centimetri non sono 1,70 m, 1,90 m, 1 metro o 2 metri. 56 centimetri. Poi man mano sicuramente già sarà 59, 58, non lo so. Perché i bambini crescono in giornata. Però, ecco, ci vuole del tempo, la mente razionale, il tempo. Io dico, la fede non ha bisogno del tempo. Quando Dio crea, ricrea le cose. Raccontavano che ci sono stati di recente qua nelle nostre parti miracoli di persone che si ritrovano la bocca piombata, i denti, la piombatura fatta dallo Spirito Santo. Guardate, quella non si stacca. I denti se ne sono ritrovati pieni con un materiale straordinario, un materiale speciale. E sapete quanto costa una sistemazione di un dente? Andate, fatevi fare un preventivo dal dentista. Lo raccontava il pastore Stallone, però lui si è dovuto fare la riparazione dal dentista e ha dovuto pagare. Però il Signore lo ha usato per guarire gli altri. E una persona si è trovata i denti piombati. Dio è meraviglioso e ancora è lo stesso. Ancora oggi fa segni, miracoli, prodigi. Sapete, i segni servono perché le persone possano rendersi conto che Dio c'è. I prodigi servono per stimolare l'immaginazione. L'immaginazione che tu così ora potrai realizzare anche la tua benedizione, la benedizione che hai bisogno. Perché se Dio ha fatto questo, può fare anche quello. Se Dio ha risolto il problema di quello, può risolvere il mio problema. Perché è a catenella. Dopo il primo miracolo ci sarà il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, e non finirà più. Sapete, quando c'è il risveglio, i miracoli non finiscono, cominciano e non finiscono, perché poi c'è quello che lo racconta all'altro, e l'altro ancora, e l'altro ancora, e l'altro ancora, e così crescono le chiese. Amen. Quanti vogliono che questa chiesa cresca anche numericamente? Sapete, qualcosa dobbiamo fare, dobbiamo semplicemente avere fiducia nel Signore, affidarci a Dio e andare a Lui e sperimentare la sua bontà. E quando tu sperimenti la bontà del Signore, come fece il lebbroso, non ti puoi trattenere di andare a raccontare a tutti quello che il Signore ti ha fatto. Voi pensate che questo lebbroso, quando incontrava altri lebbrosi, stava zitto? O provate a tenere una persona che è stata guarita di cancro, quando incontra una persona malata di cancro, se non ci dice niente, poi gli dice: guarda che io ho avuto lo stesso problema, ma il Signore mi ha guarito, abbi fede, Dio lo farà anche con te. E non ha nessun dubbio, e glielo trasmette con franchezza. Perché? Perché l'ha sperimentato. Se noi ci fidiamo di Dio, se noi ci affidiamo a Dio, Dio farà miracoli nella nostra vita, e attraverso questo miracolo tu avrai qualcosa che non potrai più trattenere. Manco se Gesù ti dice: stai zitto e non dirlo a nessuno. Poi Gesù è stato limitato da questo fatto, non poteva più entrare nella città, perché già erano predisposti. Allora è qua, e allora è in zona. State attenti, avvertitemi quando lo vedete, fatemelo sapere, perché io ci ho un bisogno. E tutti volevano lui, ma Gesù era un uomo e non poteva sopportare la pressione degli uomini, la pressione dei bisogni degli uomini. Anche Gesù era così. Il fatto è che dobbiamo rinnovare la nostra mente, che non dobbiamo fare la pressione sugli uomini, ma dobbiamo portare il nostro problema a Dio. È questo che cambia la cosa. Andare direttamente al Signore, andare a Lui e portare il nostro peso a Lui. Lui è dovunque, nella cameretta segreta, nella chiesa. Dovunque tu ti trovi, nel bisogno lui è vicino a te. E devi rinnovare la tua mente su questo aspetto, che lui è vicino a te, lui è vicino a me, lui è vicino a ognuno di noi. E quando noi abbiamo bisogno di lui, cadiamo sulle nostre ginocchia e diciamo: Signore, tu sei qui vicino, aiutami, io ho fiducia che tu non mi lasci e non mi abbandoni. Amen. E il Signore non lo farà, non ti abbandonerà. Il Signore ha detto che i cieli e la terra passeranno, ma le sue parole non passeranno. Amen. Il centurione romano si è presentato al Signore. Si è presentato al Signore e aveva una idea del Signore. E l'idea che aveva è che Gesù poteva guarire il suo servo, ed era sicuro al 100%, ed è andato da lui sicuro che Gesù poteva guarirlo, ma aveva una rivelazione extra rispetto agli altri, che mentre gli altri pensavano che per essere guariti dovevano essere toccati, quest'uomo era convinto che non c'era nemmeno bisogno di essere toccati, bastava che se il Signore dicesse una parola. Aveva questa extra rivelazione. Basta che lui parla e già il mio servo è guarito, anche perché sapeva che gli ebrei avevano problemi ad entrare nella casa dei non ebrei. Tu lo so che hai un problema, non sapeva che Gesù non aveva quel problema, ci sarebbe entrato a casa sua. Anche se tutti gli altri suoi concittadini o connazionali si sarebbero ribellati o scandalizzati, Gesù non aveva problemi, così come non aveva problema a toccare lebbrosi. Tu avresti qualche problema a toccare un lebbroso, vero? Eh sì, ci vuole una rivelazione per toccare il lebbroso. Però se Dio ti mette l'amore nel tuo cuore e dici imponi le mani a quella persona, tu non avrai nessun problema a toccare anche un lebbroso. E il lebbroso sarà guarito all'istante. Perché Dio è fedele, Dio è grande, Dio è buono e misericordioso. Amen. Quest'uomo ha detto non c'è bisogno. Però sapete, la Bibbia non dice che quest'uomo era un uomo onesto, un uomo integro. Non c'è scritto niente, non sappiamo nient'altro di questo centurione se non che aveva fede in Dio. Così come la donna sirofenicia di cui abbiamo parlato prima. Non sappiamo se questa era una donna che si faceva gli affari suoi o era una donna che si immischiava negli affari degli altri, che cos'era. Non sappiamo niente di tante persone che sono state miracolate, che sono state toccate dalla potenza di Dio. Non ne sappiamo, scusate, c'è troppo movimento. Se no mi metto a muovermi anch'io. Quello che noi vediamo nella parola del Signore, che il Signore non ha toccato le persone oneste, le persone giuste, e non ha fatto un'indagine a dire che questa è una persona integra, questa è una persona onesta, questa è una persona per bene, e questo lo guarisco. Al lebbroso non l'ha guarito perché era una persona onesta, perché era un giusto. Sapete, c'è scritto nella Bibbia che un giorno Gesù incontrò un uomo e ha detto: ecco, quello è un giusto. E che poi è diventato un apostolo. Ha detto: quell'uomo è un giusto. E perché era giusto? Perché non sbagliava, no? Perché aveva tanta fede nel Signore. La giustizia è una giustizia che si riceve per fede. Abramo credette e gli venne messo in conto di giustizia. Quest'uomo ha creduto e per il Signore è diventato giusto. Appena tu ti appoggi sulla grazia di Dio, sulla potenza di Dio, vieni immediatamente giustificato, vieni reso giusto. Perché ha creduto, il lebbroso ha creduto, ha detto: tu mi puoi guarire se lo vuoi, basta che tu lo vuoi e io sarò guarito. Questa, la donna sirofenice, ha detto: ok, va bene, ci sono problemi, tu non puoi guarire quelli che non sono ebrei, sono un cagnolino, sono considerato un estraneo, va bene, mi accontento delle molliche, basta una mollica, i cagnolini si nutrono delle molliche, e io considero me come un cagnolino, mi ha detto che sono un cagnolino, allora le molliche mi bastano. E questa donna ha ricevuto, non per quello che ha fatto, ma per la sua fede, per quello che ha creduto, le venne messo in conto di giustizia. Viene messo in conto di giustizia. Tu non ti senti giusto, tu non ti senti a posto, non hai fatto quello che dovevi fare. Ok, ma credi che Dio ti può dare quello che tu hai bisogno stamattina? Allora credi che Dio ti metterà in conto di giustizia. E tu ricevi stamattina. Quanti si vogliono portare un miracolo a casa? Voi pensate che sono venuto da Palermo carico e ora vi porto i miracoli? No, i miracoli li porta chi è sempre carico, che è sempre il Signore che è in mezzo a noi. È sempre Lui che è carico, è sempre Lui che non si stanca mai, è sempre Lui che è lo stesso, le sue compassioni si rinnovano ogni giorno. Lui oggi si vuole rinnovare le sue compassioni verso di noi, verso di me, verso di te, verso tutti. Oggi noi preghiamo e riceviamo e ci portiamo miracoli a casa. Amen. Però poi lo devi raccontare, io non ti dico come ha detto Gesù. Non dirlo a nessuno, dico dirlo a tutti. Amen. Gloria al Signore Gesù, è buono, fa bene poterlo dire. Leggiamo ancora in Lamentazioni, capitolo 3, verso 25 e 26. L'Eterno è buono con quelli che sperano in Lui, con l'anima che lo cerca. Buona cosa è aspettare in silenzio la salvezza dell'Eterno. Ci sono tanti canti che mi ricordano questi versi. È una grazia del Signore che non siamo pienamente distrutti. E poi dice ancora: l'Eterno è buono con quelli che sperano in Lui. Non dice con quelli che sono perfetti, che non sbagliano mai. Con quelli che si appoggiano su di Lui, che mettono le aspettative su di Lui. L'Eterno è buono. Qual è il problema? Il fatto che parliamo a volte inutilmente, lo stanchiamo con le nostre parole incredule e allora non riceviamo quello che il Signore ci ha già provveduto. Però qua il Signore dice: buona cosa è aspettare in silenzio. Se il problema è il parlare, state zitto. Che sapete, un giorno un uomo entrò nel suo turno sacerdotale, chiamato Zaccaria, che tutti conoscete, i lettori della parola di Dio, dei Vangeli, e l'angelo gli ha detto: tua moglie partorirà un figlio e si chiamerà Giovanni. Ma mia moglie come può essere? È sterile. Ah, non ci credi? Allora da questo momento tu non parlerai, non potrai più parlare. Bellissimo miracolo questo. Buona cosa è aspettare in silenzio, dice la parola di Dio. Perché? Perché a volte parlando distruggiamo la nostra fede. Il problema è quando parliamo a vanvera o quando parliamo a matula. Questo è greco. Cioè, quello che non dovremmo dire lo diciamo. Non so in inglese come si dice quando parliamo inutilmente, come si dice in inglese, in americano, quando parlo dico quello che non dovrei dire. È troppo complicato questa cosa. Preferisco dirlo in greco. Ammatola.
Ho capito. Buona cosa è stare in silenzio e aspettare la salvezza del nostro Dio, la salvezza dell'Eterno. Sapete stare in silenzio? Ci diceva, abbiamo fatto esercizi durante questo ritiro, ci facciamo la cosa più difficile. Il pastore diceva, stiamo in silenzio. Stiamo in silenzio, è la cosa più difficile. E quando tu decidi di stare in silenzio, Dio comincia a parlare. Ma dobbiamo fare silenzio nella nostra mente, perché noi possiamo fermare la nostra bocca, però continuare a pensare. Non dobbiamo fermare anche i nostri pensieri, dobbiamo fermarci davanti a Dio e aspettare la salvezza, che certamente avverrà. Se tarda, dice la parola di Dio, aspettalo, per certo verrà. Dobbiamo solo aspettare in silenzio, senza parlare quelle parole che poi scoraggiano noi stessi e anche chi ci sente, chi ci ascolta. Tu metti in azione la tua fede e dopo subito la distruggi dicendo delle cose che non dovresti dire. Ma è importante invece che impariamo a stare in silenzio. Amen? Quindi non è un problema del Signore, il problema è nostro. Terza cosa, potrebbe succedere un fatto che noi ci facciamo qualche filmetto in testa su come Dio deve operare. E allora già abbiamo un pregiudizio se il Signore, sapete, quella guarigione del Siro, dell'ufficiale del re di Siria, quel lebbroso, quell'altro lebbroso, lui si era fatto un film in testa. Quando andrò ora da questo Eliseo, da questo profeta dell'Eterno, sicuramente lui verrà, agiterà le mani verso il cielo, poi mi toccherà, imporrà le sue mani e io sarò guarito. Lui si era fatto tutto un film nella sua mente, pensando che Dio doveva operare così. E guardate che anche noi ci facciamo i film. Se stamattina io mi alzo, mi sveglio girato a sinistra, allora vuol dire che il Signore mi guarirà. Ma se domani mattina appena mi sveglio mi troverò girato a destra, non mi guarirà, perché è così che io immagino la mia guarigione. Ma proprio sì, sbullonato completamente. Il modo come Dio ti deve guarire se lo sceglie Lui, come deve farlo e con chi lo deve fare non ha importanza. Quello che conta è che Lui ti verrà in aiuto, quello che conta è che Lui ti guarirà. E a quel Siro gli ha detto, gli ha mandato a dire attraverso il servo, vai a lavarti 7 volte nel Giordano. Cosa? Nel Giordano? Perché io vengo da un posto dove ci sono i fiumi migliori di questo qua. Io mi devo andare a lavare qua in questo fiumiciattolo di acqua sporca 7 volte. Ma io me ne vado. Io me ne vado. E poi l'hanno fatto ragionare, gli hanno detto, ma se ti avesse chiesto di fare una cosa difficile l'avreste fatta. E dice sì, l'avrei fatto. E allora fa chissà che è facile. Sapete, Dio ci fa fare le cose facili, le cose semplici, le cose che possiamo fare. Per quello che è importante, che noi ci fidiamo di Lui e che non mettiamo confini, non mettiamo limiti. Sapete, prima io pensavo che uno non deve andare a finire in ospedale. Se ha fede deve ricevere la sua guarigione miracolosa. E quando ero giovane criticavo quelle persone che andavano in ospedale, allora chi sto facendo? Non aveva fede. Poi ci sono andato a finire per problemi miei familiari, eppure la fede ce l'avevo. Dico, ma allora com'è? Allora ho sbagliato, Signore, chiedo perdono. E poi abbiamo visto che è stato utile anche andare in ospedale,
Perché poi succedono tante altre cose e tu vedi e comprendi tante cose. Certe volte il Signore interviene in un modo particolare, certe volte ci vuole anche il bisturi. Però una cosa è certa, che se tu ti affidi a Dio, comunque sia, tu ne esci fuori dal problema. Che Lui comunque una soluzione ce la dà. Amen. Può darsi che non è come la volevi tu, ma te la dà. Ed è sicuramente buona, ed è sempre la migliore, perché Lui produrrà solo le cose buone per noi. Amen. Gloria al Signore. Se tu hai un bisogno, fidati, affidati, e Lui ti risponderà. Leggiamo Ebrei, capitolo 13, verso 5, dice: nel vostro comportamento non siate amanti del denaro. Ma chi c'entra per ora il denaro? C'entra. Guardate che il denaro, chi ama il denaro è un idolatra. E un idolatra è quello che ha messo un altro al posto di Dio. E sta adorando un altro, non sta adorando Dio. E parlerà di quello che adora. La bocca parla dall'abbondanza del cuore. Chi ama il denaro parla solo di soldi, parla dei suoi problemi, sono i soldi. Se voi sentite parlare solo di soldi. Ma chi ama il Signore parla solo del Signore. Chi ama la grazia di Dio parla della grazia di Dio. Chi ama Gesù parla di Gesù. E qui dice: nel vostro comportamento non siate amanti del denaro e accontentatevi di quello che avete. Perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Sapete, alcuni vogliono tanti soldi, perché questi, se poi c'è un problema, almeno sanno dove andare a prendere per pagarsi i migliori medici o le migliori medicine. E io ridico sempre le stesse cose, mi ripeto, e dico: ma quando, chi l'ha conosciuto, ma non è che è vissuto tanto tempo fa, di recente, Gianni Agnelli, che era uno dei soci, più grandi soci della Fiat, quando la Fiat era italiana, soltanto italiana, questi soldini ne aveva. Gli hanno diagnosticato un cancro, se n'è andato a curarsi negli Stati Uniti, a New York, ma è morto con tutti i soldi. Non so se gliel'hanno messi anche nella cassa, però è morto. E con i soldi ha potuto pagare i migliori medici, ha potuto pagare le migliori medicine, ma non l'hanno potuto guarire né le medicine e nemmeno i medici. Qua invece dice la parola di Dio: accontentati di quello che hai, non pensate di averne di più, per se hai il Signore hai tutto. Se hai il Signore hai tutto. Dice: quando mai io piglio picca, ok, e il Signore aggiungerà tutto quello che ti serve, oltre a quel poco che hai tu. Che può essere? Tutto quello che manca, te lo aggiungerà il Signore. E generalmente quello che aggiunge il Signore non si può pagare. Non ci sono soldi per poterlo pagare. Ci credete? Io ci credo. Questo è quello che dice la parola di Dio. Perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Questo è scritto nel Nuovo Testamento, fratelli. È scritto anche nel Vecchio, ma è riportato nel Nuovo. Significa che il Signore della grazia è questo: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Sapete che vuol dire non ti abbandonerò? Non te lascio nei guai, ma ti libero dai guai. Io ti libererò dai guai, non ti ci lascio nei guai. E quindi adorami. Mettimi al primo posto e io non ti lascerò nei guai, non ti abbandonerò, ma darò a te la soluzione. Tu la vuoi la soluzione di Dio? Lui ce l'ha. L'ha portata per te stamattina, l'ha portata per noi. Ognuno di noi abbiamo una soluzione. Io ho un problema, Lui lo conosce e Lui ha la soluzione a questo problema. È il tuo problema, il Signore lo conosce e ha la soluzione. Lui non ci ha detto: non ti lascerò e non ti abbandonerò. Gloria al Signore Gesù. Allora, se rinnoviamo la nostra mente, Dio
vuole guarirci o comunque soccorrerci nel bisogno che abbiamo, che non può necessariamente bisogno di guarigione, può essere anche un altro bisogno. Lui non ci lascerà in quel bisogno. Quindi rinnoviamo la nostra mente, diremo: il Signore mi risponderà al bisogno che io ho, e quindi io cambio il mio modo di pensare e io mi allineo al modo giusto di pensare, che Lui non mi abbandonerà nel problema, ma si prenderà cura di me. Quante volte lo devi dire questo, perché questo diventi parte di te, diventi rivelazione nel tuo cuore? Sapete, se noi non meditiamo quello che il Signore ci dice, se noi non lo ricordiamo a noi stessi, noi continueremo, magari per qualche istante parliamo la lingua di Dio, ma dopo ritorniamo a parlare la lingua della vecchia mentalità, del vecchio modo di ragionare. Ma il Signore vuole che noi ci rinnoviamo. Amen? Gloria al Signore. Tutte le tue paure, tutte le tue preoccupazioni, tutte le tue cose, portale ai piedi del Signore stamattina. Dì: Signore, tutte queste cose non mi appartengono, perché sono un figlio, sono una tua figlia, e io, Signore, non voglio avere timore. So che tu non mi lascerai e non mi abbandonerai. Punto e basta. Io mi affido a te, io mi accontento di quello che ho, e so che con quello che ho io potrò soddisfare tutte le cose, perché quando io finisco quello che ho, c'è quello che hai tu. Amen. Io voglio dire una cosa: non pensate subito all'aiuto dei fratelli. Questo lo possono fare le persone del mondo, ma le persone della Chiesa, non appoggiatevi subito all'aiuto dei fratelli. Poi può darsi che Dio vi aiuterà attraverso i fratelli, però sarà il Signore la prima persona a cui ci dobbiamo rivolgere. Sapete, io vi voglio dire una cosa: chiunque si appoggia sugli altri e guarda il braccio degli altri sarà deluso. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, dice la parola di Dio, e benedetto invece l'uomo che confida nel Signore. Io vi dico che chi confida nell'uomo prende solo delusioni. Io ne ho prese abbastanza. Ci credete? E da quando ho deciso di non affidarmi più agli uomini, non prendo più delusioni, perché Dio non delude nessuno. Amen? Né guai non ci sono, che il Signore mi libera ogni volta, anche se io mi ci caccio, che a volte, sapete, noi siamo così bravi che ci cacciamo sempre nei guai. Però il Signore è fedele, e Lui non ci lascerà e non ci abbandonerà. Lui l'ha detto. Amen. Dobbiamo entrare in un continuo processo di rinnovamento della nostra mente, perché io vi dico una cosa: quando c'è l'erbaccia, la gramigna, anche se ne rimane un pezzettino, anche se tu la togli tutta, ma se ne rimane un pezzettino, un'altra volta si riprende, un'altra volta ritorna e cresce e si sviluppa. E questo, purtroppo, sapete, questa gramigna è quella che ci fa ragionare sempre alla vecchia maniera. Ma noi dobbiamo essere trasformati nella nostra mente secondo l'immagine di Cristo. Dobbiamo pensare e ragionare come ragiona il Signore. Amen. Io voglio che ora possiamo spendere un po' di tempo davanti al Signore, adorarlo, e poi stare anche un po' in silenzio, perché dobbiamo dare l'opportunità a Dio ora di toccare le nostre vite. Quanti si vogliono portare un miracolo? Credono che se lo porteranno. Dillo con la bocca: io mi porterò una benedizione a casa oggi. Porterò una benedizione nella mia vita, perché il Signore è buono. E oggi toccherà la mia vita. Sapete, quando facciamo questo, Dio è fedele. Le sue compassioni si sono rinnovate anche oggi nella tua mente, che Lui non è cambiato. È il Dio compassionevole, lento all'ira e di grande misericordia. Lui non ha contato i tuoi peccati. Lui vede la tua fede. Se tu sei come il lebbroso, disperato stamattina, disperato di lui, disperato di avere un urgente intervento suo nella tua vita, lui è pronto.